Storie Libere presenta
Parla la follia. Qualsiasi cosa gli uomini dicano di me comunemente, so bene infatti quanto sia cattiva la reputazione della pazzia anche tra i più pazzi, l'argomento che sto per esporre basta largamente a dimostrare che sono io qui presente dico e nessun altro a rallegrare uomini e dei con la mia potenza divina. Ecco la prova. Non appena mi sono presentata a parlare in questa riunione affollatissima, tutti i visi sono stati improvvisamente rischiarati da una nuova e non comune allegria. Avete spianato la fronte, mi avete applaudito con un riso amabile e pieno di benevolenza, tanto che tutti i presenti sembrano ubriachi del nettare degli dei omerici. Eccola, la follia che parla, che entra in scena, in un teatro che è grande come il mondo. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca, insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. E oggi insegno all'Università di Venezia, Ca' Foscari. Questo è il nostro bestiario politico e in questo episodio parleremo di lei, della follia. Certo, non di una follia qualunque, ma di quella di cui uno dei più grandi intellettuali del Rinascimento, e cioè Erasmo da Rotterdam, fa l'elogio. È sua la follia che ha parlato, che è entrata in scena nel 1511, in quell'opera famosa che appunto si intitola Elogio della follia. Però non è l'unica follia di quel periodo. Solo una ventina di anni prima, uno dei più misteriosi pittori della storia europea, Hieronymus Bosch, si cimenta proprio con lei. Bosch, lo sapete, è dotato di uno sguardo sulla vita penetrante e quasi allucinato. Vede l'irrazionale e lo dipinge. È capace di raffigurare le vere forze che dominano gli esseri umani, ma anche di darne una versione divertita e benevola. Tra gli anni 80 e 90 del 400 dipinge un olio su tela chiamato L'estrazione della pietra della follia. Cercatelo su Google. L'intento è chiaramente satirico. Si diceva all'epoca che la pazzia fosse causata da una certa pietra che si sviluppava in un certo luogo della testa. Era un modo di dire, come quando si dice oggi che a qualcuno manca una rotella o di uno stupido che non ha sale nella zucca. Bosch raffigura allora un finto chirurgo con un imbuto in testa. L'improbabile personaggio è assistito da un predicatore e da una donna. Quest'ultima, sembrerebbe una suora, tiene in testa in equilibrio un libro. Il chirurgo, in mezzo a una strada di campagna, sta per incidere con un bisturi il cranio di un malcapitato credulone che evidentemente vuole farsi togliere la stupidità dalla zucca estraendo la famosa pietra. La suora guarda con attenzione, il monaco, con un boccale in mano, sembra stare per dire qualcosa, chissà cosa. Certo è che nel folle imbroglio ai danni dello stupido anche loro c'entrano qualcosa. Follia e stupidità si legano e a volte, per questi personaggi, sono anche sinonimi. Bosch prende qui in giro creduloni e sapienti, ma è come se dicesse: non è forse tutta la società intera retta da rapporti tra creduloni e sapienti, a volte anche interscambiabili fra di loro. Più sottilmente inquietante è un altro grande riferimento di Bosch alla pazzia, quello del dipinto La nave dei folli. In una barchetta senza nocchiero, con un grande albero maestro centrale, che poi è un vero albero, ma è anche un po' un albero della cuccagna, intessuto di simboli sinistri, c'è un gruppo di personaggi vari. Un francescano che canta, o forse cerca di mordere una specie di pagnotta legata ad una corda che pende da un ramo dell'albero, una suora che suona uno strumento e canta a sua volta, una donna che picchia in testa una brocca ad un altro malcapitato personaggio, un altro uomo che vomita fuori dalla barca, un folle che beve qualcosa accoccolato in equilibrio su un ramo, altri che sono in acqua e altri ancora intenti in stranezze varie. E forse anche questa è una satira della follia della società, o forse riprende davvero una barca di pazzi lasciata andare al proprio destino come si dice avvenisse allora di tanto in tanto. Ma in ogni caso è un dipinto che trasmette, insieme ad una benevola distanza dalle cose, anche turbamento ed inquietudine. E se fossimo noi quei pazzi che inseguono le loro visioni e i loro desideri? Del resto, con la pazzia in quell'epoca si trattava molto, si negoziava, mi verrebbe da dire. Vi ricordate quell'episodio del nostro bestiario politico in cui abbiamo parlato dell'incredibile epidemia del 1518 a Strasburgo? Non un'epidemia qualsiasi, non un contagio qualunque, ma un'epidemia di ballo. Un giorno una ragazza comincia a ballare, senza ragione e senza mai smettere, in una delle belle piazze di Strasburgo, e nel giro di pochi giorni il ballo diventa un'epidemia. Più di 200 persone balleranno senza freno e quasi contro la propria volontà, tanto che le autorità civili e anche quelle religiose dovettero intervenire e trovare delle soluzioni il più razionali possibili, naturalmente secondo la razionalità che era del tempo. E tutto questo per aiutare i poveri danzatori e le povere danzatrici e per evitare l'ampliamento di questo contagio. Se non l'avete ancora ascoltato, l'episodio si intitola 1518, l'epidemia del ballo. Ma se l'avete già ascoltato, ricorderete che a un certo punto viene chiesto a un importante funzionario della città e dell'impero, un giurista noto in tutta Europa, di documentare quanto stava succedendo e di trovare eventuali soluzioni. Quel funzionario è Sebastian Brandt, noto sì allora per la sua competenza, ma passato poi alla storia della cultura europea per aver scritto in tedesco nel 1494, che poi è lo stesso anno del dipinto di Bosch, un'opera dallo stesso titolo, La nave dei folli. È un poemetto che appunto lui scrive una quindicina d'anni prima dei fatti di Strasburgo e che diventa un bestseller dell'epoca. Scritto in tedesco alsaziano, poi viene tradotto in varie lingue e anche in latino, con il titolo molto evocativo di Stultifera Navis, che poi è anche il titolo del primo capitolo della Storia della follia di Michel Foucault. Anche il libro di Brandt è non tanto un mondo alla rovescia, solo carnevalesco, e anche questo ben inteso, ma è un mondo preso al rovescio per mostrarne la trama, che è fatta di disordine, di desideri, di instabilità, di ipocrisia, di follia, appunto. La follia, l'irrazionale, fanno parte del mondo tanto quanto quella razionalità e quell'ordine che i decenni del Rinascimento stanno ponendo come basi, come fondamenta di un mondo nuovo. Perché che quel mondo fosse in trasformazione non ci sono dubbi. Sono i decenni di Machiavelli, sono quelli di Lutero, sono i tempi delle scoperte geografiche, tutti addossati gli uni sugli altri, tutti intrisi di razionalità e di follia. E sono gli anni di Erasmo da Rotterdam, naturalmente, e del suo elogio della follia. Erasmo viaggia tra i Paesi Bassi e la Francia, tra Lovanio e Basilea, patrie a pieno titolo del Rinascimento europeo, tra l'Inghilterra e l'Italia, sempre crescendo come intellettuale, sempre intrecciando rapporti con altri studiosi e con politici, sempre venendo in contatto con umanisti raffinatissimi e con imprese culturali strabilianti. Sono anche gli anni del decollo della stampa. Erasmo, che in Italia passa da Torino, entra a Bologna, dove ha l'occasione, che lo impressiona molto, di vedere Papa Giulio II alla testa del suo esercito, vestito da condottiero più che da pastore delle pecore di Cristo. E si trasferisce per un certo tempo a Venezia. Non è un caso. A Venezia c'è Aldo Manuzio, il grandissimo stampatore ed editore di testi classici. Manuzio era famoso in tutta Europa. Umanista a sua volta, cultore delle lettere classiche, era stato amico di Pico della Mirandola, aveva studiato a Roma e a Ferrara alla ricerca di chi potesse meglio insegnargli il latino e il greco antico. Ma l'idea che lo rende famoso e anzi una pietra miliare nella storia europea è quella di fondare una stamperia a Venezia con la missione principale di rendere disponibili i classici latini e greci. In quell'attività Manuzio dimostra una creatività ed un'intelligenza straordinarie, oltre che uno spiccato e geniale spirito imprenditoriale. Introduce il corsivo a stampa, chiamato anche italico o appunto aldino, e il formato della pagina in ottavo, che è un formato più piccolo del formato allora in uso. Ma riordina anche la punteggiatura. Nel passaggio dal manoscritto alla stampa, la punteggiatura è in pieno riordino. È Aldo Manuzio che attribuisce al punto fermo la funzione che anche noi oggi gli diamo, come anche alla virgola e all'apostrofo. È Manuzio che inventa il punto e virgola. Solo per fare qualche esempio.
Affrettati con calma, festina lente. È il suo motto, che troviamo scritto nei suoi volumi, dove troviamo anche l'ancora con il delfino, cioè la marca tipografica, diciamo il logo, della sua stamperia, che è considerata la marca più famosa della storia. Il suo laboratorio si avvale di decine di lavoratori, tra correttori, stampatori al torchio, incisori, per dare vita ad opere di immenso valore. Forse Manuzio fu davvero il più grande editore della storia europea. Difficile che un cultore dei libri e delle lingue classiche come Erasmo potesse rimanere troppo lontano da un uomo come Manuzio. E infatti, a Venezia, i due diventano amici e collaborano. Erasmo fa parte della cosiddetta Accademia Aldina, un gruppo di intellettuali filologi generosamente animato da Manuzio, in cui si discute di libri da stampare, di regole filologiche, di progetti editoriali. Proibito parlare in altra lingua che non fosse il greco antico, come succedeva anche a casa di Manuzio. Chi sgarrava pagava una multa, che raddoppiava se non pagata subito e che veniva usata per rimpinguare i lauti banchetti. Ma che cos'è o chi è allora questa follia di Erasmo che abbiamo sentito parlare all'inizio dell'episodio? Visto che entra in scena e appare come dal nulla. Erasmo non è il primo a cui appaia qualche donna misteriosa che poi si scopre essere la personificazione di qualcosa di importante. Non è il primo e non è tra i pochi. Per citare qualche apparizione, un po' alla spicciolata, possiamo ricordare Christine de Pizan, di cui abbiamo parlato in un altro episodio del nostro podcast, a cui appaiono in una luce splendida tre dame maestose e riccamente abbigliate, che dichiarano subito: «Siamo qui per aiutarti». E si rivelano come dama ragione, dama rettitudine e dama giustizia. A Brunetto Latini, anche lui protagonista di un nostro episodio, appaiono in una selva diversa una splendida donna, che è Natura, che le svela i segreti dell'universo, e poi altre fanciulle, principesse, cortesia, larghezza, lealtà, prodezza, che insegnano ad un cavaliere come vivere secondo le loro leggi. Bernardo Silvestre, invece, che è uno degli intellettuali della scuola di Chartres, scuola che abbiamo menzionato quando abbiamo parlato di Giovanni di Salisbury, non solo vede Natura, ma anche tutte le personificazioni delle forze che reggono l'universo. L'intelletto universale, l'anima del mondo, la materia e così via. In un complesso poema che spiega come funzioni il mondo, guarda caso in conformità con le teorie naturali degli chartriani. Ma forse la più famosa apparizione di questo tipo è quella che troviamo in uno dei libri più letti nella storia europea, La Consolazione di Filosofia di Boezio. Il povero Boezio, personaggio illustre e uomo politico di primo piano, senatore romano, dopo una vita piena di soddisfazioni, cade in disgrazia per un giro di complotti, veri e presunti, e viene imprigionato e condannato a morte niente meno che da Teodorico, il nuovo padrone d'Italia.
proprio in carcere, Boezio scrive appunto La Consolazione. E all'inizio del libro, quando Boezio descrive il proprio stato di profonda prostrazione fisica e mentale, ad un certo punto appare lei. Filosofia. Mentre in silenzio meditavo tra me e me queste cose e marcavo con la scrittura il mio tristissimo lamento, mi parve che sopra il mio capo stesse una donna di aspetto assai venerando, con gli occhi ardenti e perspicaci ben più della comune capacità degli uomini, l'incarnato vivace e una forza inesauribile, benché avesse un'età così avanzata che in nessun modo si poteva credere della nostra epoca. La sua statura era ambigua e difficile da valutare. Ora infatti si conteneva nella comune misura umana, ora sembrava toccare il cielo con la sommità del capo, e quando alzava la testa penetrava nel cielo stesso e sfuggiva alla vista degli uomini che la guardavano. Le sue vesti erano sapientemente intessute di fili sottilissimi, fatti di materia indistruttibile, e le aveva tessute con le sue mani, come poi venni a sapere da lei stessa. La loro bellezza, come capita alle pitture esposte al fumo, era offuscata da una certa caligine, propria dell'antichità trascurata. Al margine inferiore era tessuto un pi greco, in alto un teta, e tra l'uno e l'altro si vedevano come i gradini di una scala, tramite i quali si poteva passare dalla parte inferiore alla superiore. Peraltro, quella veste l'avevano lacerata uomini violenti, e ognuno di loro ne aveva portato via tutti i pezzetti che poteva. La destra reggeva dei libri, la sinistra uno scettro. Ecco come appare Filosofia al povero Boezio chiuso in carcere. Naturalmente un'apparizione molto diversa da quella di Follia. E come se non bastasse, Filosofia comincia con un rimprovero. Quando vide le muse della poesia che stavano accanto al mio letto e suggerivano parole ai miei pianti, ne fu sul momento impressionata e con gli occhi torvi disse: «Chi ha permesso che si avvicinassero al malato queste puttanelle commedianti, che non solo non sono in grado di trovare nessun rimedio per il suo dolore, ma al contrario lo alimentano con dolci veleni? Sono proprio loro che uccidono con le sterili spine degli affetti la messe della ragione, feconda di frutti, e non liberano dalla malattia la mente degli uomini, ma l'abituano ad essa». Che differenza di tono con l'apparizione della Follia, che serietà, che drammaticità. Ecco, abbiamo letto tutta la pagina iniziale non solo perché è molto bella ed è stata famosa per secoli, ma anche perché capiamo meglio proprio l'apparente bizzarria di Erasmo nel far parlare la Follia, nel dare a lei la parola come in una polemica con tutta la saggezza, tutta la sapienza, con tutta la maestà delle visioni precedenti. Sì, perché Erasmo, in maniera scherzosa e gioiosa, vuole proprio prendersi gioco di tutto questo. Proprio lui, che peraltro è uno dei più grandi sapienti del suo tempo. Follia prende in giro chi pensa di sapere tutto. Per esempio i filosofi. E per esempio i filosofi stoici di tutti i tempi, che avevano elaborato teorie complesse per tenere sotto controllo gli impulsi e le passioni, per raggiungere quel loro disumano ideale di imperturbabilità. E in particolare Follia prende in giro Seneca, uno stoico al quadrato, bis stoicum, che vorrebbe che l'uomo fosse una specie di statua di marmo inerte e passiva, estranea ad ogni sensibilità umana. «Se lo godano gli stoici, il loro saggio», ride la Follia. Chi non scapperebbe pieno di disgusto di fronte a un uomo del genere, come di fronte ad un mostro o ad un fantasma, un uomo che è diventato sordo a tutti i sentimenti naturali, privo di impulsi, che non è turbato dall'affetto o dalla pietà, a cui non sfugge niente, che non sbaglia mai, che solo è contento di tutto, che lui solo è ricco, lui solo è sano, lui solo è re, lui solo è libero. Insomma, se questa è la saggezza, lasciamo il mondo a chi è folle. Ma sono tutti i filosofi, non solo gli stoici, a perdere tempo in saggezze che non valgono nulla, che non comprendono nulla. Questi filosofi passano tutta la vita a studiare, ad approfondire, a leggere. Tutta la vita combattono contro l'errore, contro l'irragionevolezza, contro l'essere ingannati, contro il non sapere, e questo per loro è la ricerca della felicità. Certo, dice Follia, ma proprio in tutte queste cose risiede la condizione umana. Perché lo chiamate infelice colui che vive nell'errore e commercia con l'irrazionale? Siete nati così, formati così, creati così. Questa è la sorte comune. Perché non accettarla e vivere davvero felici? I più felici poi sono quelli che rinunciano a qualsiasi rapporto con le scienze e che seguono la guida della natura, che non ha mai difetti, altro che consolazione di filosofia. Per non dire di quando i filosofi si convincono che dovrebbero addirittura governare stati e città. Sono degli illusi e dei presuntuosi. La folla non vuole ragionamenti, non vuole argomentazioni. La folla, il popolo, vuole storielle, vuole inganni, vuole lusinghe. Solo così vive in pace. I grandi fondatori hanno governato con invenzioni mitiche la massa irragionevole. Sono queste storielle ad influenzare il popolo, questo animale enorme e potente. Quale città, invece, ha mai fatto proprie le leggi di Platone o di Aristotele o le dottrine di Socrate? Intendiamoci, non sono solo i filosofi ad aver frainteso il senso della vita, non sono solo loro a non aver capito che il ruolo della follia nelle cose umane è positivo. Solo per fare alcuni esempi, chi mai si sposerebbe se non fosse un po' incitato dalla pazzia? Follia qui rivendica il suo ruolo. Come si potrebbe convivere in un vincolo così faticoso se il rapporto quotidiano dell'uomo e della donna non fosse alimentato dalle lusinghe, dallo scherzo, dal lasciar correre, dall'ingannarsi, dal far finta di non vedere, tutte cose di pertinenza, di follia? Se gli uomini e le donne fossero davvero saggi, non si sposerebbero mai. Se considerassero quanti problemi, quanti dolori, quante seccature ne discendono, non si unirebbero mai in quel vincolo. Se lo fanno, è perché follia interviene. Del resto, quali sono le età della vita più belle? Quelle della saggezza o quelle della follia? Che cos'è che ci fa amare tanto i bambini piccoli, che ce li fa proteggere, che ci fa stare con loro, se non la loro irragionevolezza? È la natura che li fornisce di quel poco di pazzia che li fa felici e che fa noi contenti. E in che cosa consiste il fascino della giovinezza se non in quella follia che rende tutto ardito e scintillante, tutto possibile nei giovani? Ma appena si avvicina la maturità, nell'età adulta, subito appassisce la bellezza, l'allegria si spegne, l'umorismo si raffredda, il vigore si affloscia. E ci si allontana dalla follia. La vita diventa meno autentica, più grigia, quasi insopportabile. Poi però la follia torna nella vecchiaia e i vecchi diventano bambini, di nuovo bimbi, o meglio rimbambiti. Con parola greca follia dice palimpaidas, bambini di nuovo. E quanto i bambini amano gli anziani, perché tra loro si intendono, si capiscono, e come bambini si esce dalla vita. Ma i più fuori traccia dal solco del buonsenso della follia sono i teologi. Qui Erasmo, che peraltro sa abbastanza di teologia da essere più avanti un protagonista, pur con spirito dialogante, della polemica teologica contro Lutero, da un lato sfonda una porta aperta, per così dire, perché il sottilissimo sapere dei teologi delle università è da sempre oggetto di diffidenza, e dall'altro tocca un nervo scoperto, quello appunto dei continui contrasti e delle battaglie intellettuali, queste sì davvero folli, fra teologi di diverse scuole e di diversi orientamenti. Follia cita molte delle controversie teologiche che animano i dibattiti di quel tempo. E, questo lo dico io, si tratta di controversie molto interessanti, certo difficili da studiare, ma tutt'altro che questioni vuote o prive di conseguenze filosofiche. Follia le prende in giro già per come le propone. Per esempio, cosa avrebbe consacrato Pietro se avesse consacrato nel momento in cui il corpo di Cristo pendeva sulla croce? E in quello stesso momento Cristo poteva essere detto uomo? E dopo la resurrezione sarà lecito mangiare e bere? Erasmo lo sapeva bene. Questi sono esperimenti mentali che si usavano per analizzare nel modo più approfondito ed efficace possibile temi come la corporeità, come la ricerca di ciò che rende un corpo vivente tale, come la possibilità che la materia si trasformi. Erasmo lo sa bene, ma qui è follia che parla. E benché ingenerosa, non ha tutti i torti. Ci sono innumerevoli frivole sottigliezze a proposito di nozioni, relazioni, istanti, formalità, quiddità, ecceità, che nessuno potrebbe arrivare a vederci chiaro. In tutte queste scuole si trova tanta difficile erudizione da farmi credere che gli stessi apostoli avrebbero bisogno di una seconda ispirazione se fossero costretti ad azzuffarsi su questi argomenti con questa nuova razza di teologi. Gli apostoli consacravano il pane, ma non sapevano niente di transustanziazione e non avrebbero saputo rispondere ad un teologo. San Paolo dava sì delle definizioni di che cosa sia la fede, ma non sarebbe certo riuscito a farlo secondo le regole della logica universitaria. Conoscevano la madre di Dio, ma chissà se avrebbero potuto dare una spiegazione della sua concezione immacolata. Insensati anche i teologi, allora, che creano una struttura di pensiero attorno ai dati della fede che ingabbiano i sentimenti, che irregimentano il credere e la speranza. Dove sta allora la vera follia? È questa la questione che Erasmo, ma anche Brandt, ma anche Bosch pongono, ciascuno a modo proprio. Sì, perché in un mondo fatto di convenzioni, di rapporti sociali, di ordine costituito, in un'epoca che a detta di tutti sta costruendo la razionalità moderna, che ha l'ardire di orientare tutto verso la ragione, è come se Erasmo e gli altri girassero il mondo dall'altro verso. È come se ci dicessero che la vera follia è proprio quella di una ragione senza eccezioni, quella di una ipocrisia sociale che ci intrappola. È come se ci suggerissero che è quel disegno di ordine e di disciplinamento ad essere folle davvero, non perché si debba disfare il mondo nell'irragionevolezza, ma perché è ragionevole dare spazio a quel poco di follia che rappresenta una parte importante della nostra umanità. Non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca. Perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.